Non so chi ha letto il titolo. Molto pochi. Pane, vino, acqua e cestino, che non sono le indicazioni per un picnic. Ma alcune riflessioni andando avanti nel nostro percorso su termini ed espressioni e cose che facciamo nelle chiese per una riflessione in più. Quello che dirò stamattina, probabilmente più che tante altre volte, sarà una ripetizione di tanti concetti, perché già due di questi sono stati in qualche modo espressi, almeno uno in maniera più dettagliata stamattina. Il primo concetto è quello dell'acqua. L'acqua, il battesimo. Il battesimo è una delle pratiche nelle chiese, che rappresenta quasi tutte le chiese in un modo o nell'altro. E battesimo è un termine che ci ha confuso le idee per molto tempo, perché la parola stessa deriva dal greco, che vuol dire immersione. Quindi la parola non è stata tradotta, è stata, come si dice, traslitterata, cioè tradotta lettera per lettera. E quindi è venuto fuori questo termine battezzare, che non esisteva, ma il cui significato vuol dire immergere. Quindi il battesimo, per definizione, è per immersione. Quindi vuol dire immergere la persona. Tant'è vero che c'è una traduzione del Nuovo Testamento fatta una quarantina di anni fa, nel quale viene tradotta la parola battesimo, per cui viene fuori che c'era Giovanni l'immersore, non era più Giovanni Battista, ma era Giovanni l'immersore, perché è stato tradotto il termine, quindi era molto simpatico come termine. Questo lo troviamo come indicazione di Gesù nel Vangelo di Matteo, in quel famoso testo, quando dice di andare e fare discepoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi questo è l'ordine che viene dato tramite Gesù ai suoi discepoli. Quindi è una pratica, un gesto iniziato per gli adulti, collegato alla conversione cristiana, cioè all'essersi orientati verso Cristo. E ci sono tanti significati nel concetto del battesimo, nella figura del battesimo. Il passaggio da uno stato di morte a uno di vita, la sepoltura e la resurrezione. È molto esplicito questo aspetto, quando una persona viene immersa poi si rialza. È una dichiarazione pubblica di cambiamento. Questo è un altro aspetto che dobbiamo ricordarci, una dichiarazione che viene fatta dicendo: sì, la mia vita è cambiata, io non sono più quello di prima, sono una persona diversa. Questo è quello che di fatto dichiariamo o dovremmo aver dichiarato col battesimo. Una dichiarazione fatta sia al mondo visibile, cioè le persone intorno a noi, ma anche al mondo spirituale che c'è intorno a noi, che noi tante volte, cioè non tante volte, che noi non vediamo proprio per definizione perché è invisibile, ma che è presente, che è un aspetto molto importante, su quale ci torneremo fra poco. Però il concetto del battesimo ci richiama anche l'immedesimazione in qualcosa. Pensiamo a quando, tutte le volte che noi diciamo siamo immersi nel lavoro, vuol dire che ci prende completamente, che ha assorbito ogni parte della nostra vita. Noi diciamo che siamo immersi nel lavoro, siamo immersi in un'attività, siamo immersi nello studio. Quindi anche questo ci richiama cosa vuol dire il battesimo, proprio immedesimarsi in qualcosa. Ma il battesimo è comunemente considerato anche il momento di inserimento in una testimonianza pubblica della propria fede. E interessante, vedevo questa vignetta, non so se riuscite a leggere quello che c'è scritto, ma c'è stanno battezzando il bambino e il commento di una persona è: che cosa serve battezzare un bambino? A quell'età non sa neanche cos'è il Vangelo. E la risposta è: come la buona metà dei battezzati adulti. Che tante volte noi parliamo di battesimo ma non sappiamo cosa voglia dire, quindi a volte si critica la pratica del battesimo ai bambini, ma giustamente anche noi adulti a volte non abbiamo ben chiaro che cosa sia il battesimo, quindi sì, loro non capiscono niente, ma loro non ne hanno colpa se non capiscono. Non hanno nessuna responsabilità. Se noi non abbiamo capito, magari, che siamo adulti, qualche responsabilità in più ce l'abbiamo. Quindi è una testimonianza pubblica mimata, perché noi stiamo mimando qualcosa che è successo, morte e resurrezione. Viene tante volte utilizzato, visto come momento di inserimento in una chiesa locale. Nel momento in cui si testimonia, si dichiara questo, della propria fede, a questo punto si entra a far parte ufficialmente, tra virgolette, della chiesa nella quale siamo inseriti. E dal secondo secolo questo è stato considerato come il segno tangibile, la dichiarazione ufficiale in seguito al quale si poteva incominciare a prendere i simboli del pane e del vino, come abbiamo fatto questa mattina. Era un segno ufficiale, non c'è scritto da nessuna parte nella Bibbia che il pane e il vino deve essere preso solo dalle persone che hanno ricevuto battesimo in acqua per immersione da adulti, eccetera. Non c'è un riferimento a questo termine, ma è una tradizione, un'usanza che risale al secondo secolo, che ha un certo senso, è una dichiarazione pubblica di quello che è avvenuto. Quindi il battesimo ha questi aspetti, anche perché prima di una dichiarazione pubblica, essere stati disposti a dire pubblicamente quello che è successo nella nostra vita, questo segno di morte e di risurrezione, non avrebbe molto senso prendere il pane e il vino, sono due cose collegate anche se non sono strettamente conseguenziali. Segno di morte e risurrezione, segno di cambiamento di vita. Dovremmo, quando viene fatto battesimo, dovremmo poter di fatto dichiarare, vivere il fatto che la persona che va sott'acqua rimane sott'acqua, quella che esce è un'altra, cioè non sono più quello di prima, sono una persona diversa, sono una persona nuova, e tante volte questo forse ci sfugge un pochettino, l'abbiamo molto istituzionalizzato, sacralizzato, e perdiamo certi concetti fondamentali. La persona che esce dall'acqua è una persona, deve essere una persona diversa, non perché succede qualcosa nel battesimo, ma questa è una dichiarazione. A me è già successo, questo sto mimando quello che mi è successo. E mi ricordo una volta, molti anni fa, del battesimo che abbiamo fatto al fiume, al centro l'Arcatin Challenge, dove eravamo, che un ragazzo ha detto: adesso che noi ci battezziamo qui, era lui con altri, dice: con tutti i peccati che lasciamo nel torrente, il torrente sarà inquinato per 20 anni. Esprimendo un concetto interessante, tutta la mia vecchia vita non c'è più quando esco dall'acqua. Battesimo, che vuol dire, il concetto di battesimo ha preso poi l'idea dell'iniziazione, del far parte di, tant'è vero che con la Rivoluzione Francese, che c'è stato movimento assolutamente anti-religioso. La rivoluzione francese aveva istituito il battesimo repubblicano, cioè una cerimonia di battesimo nel quale il neonato veniva presentato alla comunità e entrava a far parte della società civile, una parodia del battesimo cristiano cattolico, come segno, come idea del battesimo fa entrare in un'altra dimensione la dichiarazione. Tant'è vero che non so se lo sapete, ma questo succede anche in Italia. Nel 2009 il Comune di Firenze ha istituito la festa del neonato, nel quale il presidente del quartiere ufficializza l'ingresso del bambino nel mondo della città come nuovo cittadino. E mi sa che fra un po', se lo sanno gli astigiani, lo faranno anche loro. Esiste a Siena il battesimo contradaiolo, nel quale il priore della contrada bagna la testa del bambino, gli regala il fazzoletto con i colori e i simboli della contrada, e a questo punto lui diventa membro della contrada a tutti gli effetti per sempre. Non potrà mai cambiare contrada. No? Simbolo di benvenuto, sì, ma di identificazione. Sì, possiamo discuterci, però queste persone hanno colto alcuni aspetti importanti del battesimo, del fatto che noi entriamo a far parte di un'altra realtà, non col battesimo, ma dichiariamo col battesimo di essere entrati a far parte di un'altra realtà. Comunemente adesso è praticato in vasche battesimali, l'abbiamo molto istituzionalizzato, quindi facciamo la vasca nella chiesa come se fosse un rito di iniziazione, ma veniva praticato in tanti modi, ovviamente a seconda delle situazioni, della cultura, del clima, eccetera, lo possiamo trovare al mare, come nell'immagine che vedete lì, o ai fiumi, nei torrenti, nei laghi. Una volta ci ha raccontato di un bel, Susi mi diceva, di un bel battesimo in un bel lago alpino ai piedi di un ghiacciaio, proprio pur di farlo anche l'acqua del ghiacciaio va bene, no? E noi diciamo no, se l'acqua non è 38 gradi forse meglio non fare il battesimo. Sono spunti che abbiamo. La formula battesimale è interessante perché Gesù ci dà una formula, dice battezzateli, come hanno letto, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È la formula classica che viene utilizzata. Negli Atti degli Apostoli non viene usata, non viene messa nessuna formula, ma viene solamente indicato che furono tutti battezzati nel nome di Gesù. E questo poi ha creato qualche conflitto in alcune situazioni. Facciamo vedere che la formula in se stessa non è così importante. L'importante è il concetto, lo facciamo quel gesto a nome di Dio, come se fosse Dio a farlo. E sempre nel secondo secolo, abbiamo parlato prima della testimonianza al mondo invisibile, nel secondo secolo alla formula battesimale, ti battezzano, credi nel Signore Gesù, eccetera, veniva aggiunta una frase molto importante, veniva chiesto dichiari di rinunciare a tutte le opere di Satana nella tua vita. Viene preso in considerazione proprio il mondo dell'occulto, come dichiarazione ufficiale di fronte alle forze del male, che io con voi non ho più niente a che fare. Non voglio avere più niente a che fare e non ho più niente a che fare. Il battesimo in quel modo segnava proprio un cambiamento radicale. L'acqua. Passiamo oltre. Ah, ecco. Questo è un esempio, non so se lo vedete bene. Un battesimo altro che lago di montagna. lì è un buco nel ghiaccio. Buco, infatti, stanno facendo battesimo nell'acqua dove hanno fatto un buco in mezzo al ghiaccio, infatti le persone intorno sono tutte col cappotti, eccetera. Ti faccio riflettere anche questo sul nostro impegno. Pane e vino, questo ricorda ovviamente la cena del Signore. Usanza chiamata in vari modi, richiamata da Paolo nella lettera ai Corinzi, ma ne parla Gesù che la istituisce nei Vangeli e così via. Viene chiamata a volte Eucaristia, che vuol dire ringraziamento dal greco, altra parola che non è stata tradotta ma è stata traslitterata. Infatti anche adesso in greco per dire grazie si dice Efcharistò, quindi la stessa espressione. Santa Cena del Signore, i simboli, comunione, a seconda delle culture, delle usanze che abbiamo, tutti termini che hanno un significato. Noi in questo modo ringraziamo il Signore, quindi è un'Eucaristia, è una santa cena, nel senso che è qualcosa che facciamo ma che ha un significato particolare, non è una cosa banale, è una cosa proprio messa da parte per il Signore. I simboli, come tante volte viene detto, o la comunione, perché esprime l'unione, la comunione fra i credenti e così via. È un ricordo del significato della morte di Gesù, questo l'abbiamo detto, quindi lo sappiamo, è una dichiarazione, una testimonianza della propria fede. E qui a chi lo testimoniamo? Sì, l'uno all'altro, che prendendolo non stiamo dicendo, dichiarando il Signore è morto per me. Ma ricordiamoci sempre anche l'aspetto spirituale, lo dichiariamo alle forze del male intorno a noi. E ricordate, ci sono dei simboli. Il pane, come tante volte viene detto, rimane pane, non c'è il fenomeno della transustanziazione come nella dottrina cattolica, in cui c'è una trasformazione del pane e del vino nel reale corpo e reale sangue di Gesù, ma è più che un simbolo, non è soltanto un ricordo, esprime una realtà spirituale che c'è in noi, il fatto che noi assimiliamo Gesù, Gesù fa parte della nostra vita, come il pane e il vino entrano a far parte della nostra vita, così anche Gesù fa parte della nostra vita, è una dichiarazione di questo, non è soltanto un ricordo e basta, c'è il ricordo ma c'è anche qualcosa in più di questo. Noi lo assimiliamo nella nostra vita. Gesù usò pane senza lievito, non il pane come lo usiamo normalmente noi. Ed è interessante questo, perché il pane senza lievito ci ricorda il fatto che il pane, il corpo di Gesù era senza peccato. Il lievito ha la caratteristica, nella Bibbia viene utilizzato spesso come simbolo del peccato, per la sua capacità infestante. Basta un po' di lievito che dopo un po' infesta tutta la pasta. Così anche il peccato. Ne basta un po' nella nostra vita che poi piano piano riesce a contaminarla tutta. Quindi è un aspetto su cui dovremmo riflettere. Il pane senza lievito ci ricorda la necessità dell'assenza di peccato. Reale in Gesù una aspirazione per la nostra vita. Infatti questo aspetto tante volte è stato non è stato notato in tanta iconografia nel quale si vede Gesù con un pagnottone che lo Non era pagnottone, era pane non lievitato, erano tipo schiacciatine, tipo piadine, tanto per dare un'idea che Gesù usava. Ma ricordo di cosa? Ricordo sì di quello che Gesù ha fatto, ma anche del suo ritorno. Gesù dice: fatelo finché io non tornerò. Quindi con una prospettiva, non soltanto retrospettiva, ma una prospettiva verso il futuro. E inizialmente era parte di un aspetto conviviale, di un pasto comune. Tant'è vero che l'Apostolo Paolo deve tirare un po' le orecchie, rimettere insieme le cose. Ed era un pasto comune ed era un momento di festa. Tant'è vero che faceva così tanto festa, era così bello stare insieme, che c'era chi si abbuffava, chi si ubriacava, perché proprio era un momento di festa. Non era un momento di tristezza, lugubre, serioso. Perché stiamo ricordando una bella cosa, che il Signore è morto per noi, cioè del beneficio che noi abbiamo avuto dalla morte del Signore, del fatto che siamo contenti. Quando c'è un trapianto di cuore, o un qualsiasi altro trapianto, chi riceve il trapianto è contento o è triste? È contento. Però se ti è stato trapiantato un rene, o il cuore, è perché qualcuno è morto. Sì, dice, peso per lui. No, ma capite quello che intendo dire? Noi a volte mettiamo l'evidenza sul fatto che quella persona è morta per darmi il cuore. No, tante volte non è così. Noi festeggiamo perché abbiamo un cuore nuovo. Non piangiamo per la persona che è morta, sì, possiamo anche farlo. Capite come tante volte noi pensiamo soltanto alla persona che è morta, non al fatto che noi abbiamo un cuore nuovo, non al nostro cambiamento, non al fatto che noi siamo diversi, che possiamo vivere una vita nuova, che abbiamo una nuova vita davanti. Sì, poi ci dispiace per quella persona che è morta, ma siamo contenti. Quindi era una festa, un momento conviviale, nel quale esageravano i festeggiamenti, e allora Paolo deve mettere un pochettino i puntini sulle i. Quindi noi, quando prendiamo il pane e il vino, ricordiamo un funerale o anticipiamo una festa anche del ritorno? Tante volte, forse troppe volte, partecipiamo solo al ricordo di un funerale e non all'anticipazione di dire: dai, sì, è vero, però fra un po' Adino e Mirella, sì, sono tristi perché i bambini, Maurizio, non sono qui, però sono contenti perché fra un po' partono. Quindi questa anticipazione, questa dai, va bene, sì, mi manca, però l'anticipazione mi fa essere gioioso. C'è il testo di Prima Corinzi dice una cosa interessante. Se noi leggiamo il testo dal versetto 20, capitolo 11, versetto 28 in poi, dice una cosa che dovrebbe farci riflettere. Ve lo leggo in una versione leggermente ampliata, prendendo da altre traduzioni anche, dal versetto 28 del capitolo 11. Ciascuno di voi esamini se stesso, si metta alla prova da solo, e così mangi del pane e beva del calice, perché chi mangia e beve indegnamente, in modo irriverente, mangia e beve un giudizio contro se stesso. Se non discerne il corpo del Signore, non gli dà la giusta importanza e valore alla morte di Cristo, non riconosce, non capisce la differenza, non distingue il corpo di Cristo e ciò che significa. Per questo, Per questo motivo molti fra voi sono infermi, deboli, sono in astenia e malati, debilitati, non in salute, e parecchi muoiono, dormono, sono in coma. La Bibbia ci dice che se non capiamo l'opera di Cristo in noi, questo significa che siamo senza forza, siamo deboli, siamo malati, non siamo in salute, siamo scoraggiati, depressi, siamo apatici, demotivati, svogliati, freddi, disimpegnati, rinunciatari, indifferenti alle agisce relative agli insegnamenti, alle esortazioni, alle correzioni. Se non capiamo quello che il Signore ha fatto con noi, è ovvio che non abbiamo voglia di fare niente. Chi ce lo fa fare? Se abbiamo capito quello che il Signore ha fatto per noi, dovremmo essere disposti a fare. Non siamo malati. Astenia. Il termine in greco è proprio dell'astenia, essere senza forze, infermi, senza forze, non abbiamo voglia di fare niente. Perché? Non abbiamo capito quello che il Signore ha fatto per noi. Quello che dice anche Pietro nella sua lettera, dice: se certe cose non ci sono nella vostra vita, è perché siete diventati ciechi, o anche soltanto un po' miopi, e non vi ricordate più quel che il Signore ha fatto per voi. C'è questo che ci porta a essere a volte svogliati, ci porta a essere un po' depressi, indifferenti, apatici. Dormiamo. Il termine in greco non è morire, è dormire, essere in coma. Ed è quello che a volte forse ci succede. Quindi riflettiamoci. C'è una frase attribuita ad Einstein che dice: il mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. L'indifferenza che tante volte ci prende. Sì, o tanto. Perché non abbiamo capito quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Il cestino, le offerte. Nel Vecchio Testamento era obbligatorio il 10% delle proprie entrate per le opere, il tempio, i sacerdoti, eccetera, per le attività di culto, e poi c'erano tante altre cose, c'erano le tasse statali, c'erano le offerte per i poveri, c'erano varie decime che bisognava dare per le varie cose obbligatorie, ma poi c'erano anche delle offerte volontarie, quando qualcuno per riconoscenza a Dio dice: beh, io gli regalo al Signore, offro anche queste cose qua. Sì, ho già dato tutto quello che devo dare, ma in più, per esprimere la mia riconoscenza, vado oltre, gli do ancora di più. Quindi nel Vecchio Testamento ci sono varie indicazioni su questo. Nel Nuovo Testamento non troviamo delle indicazioni precise, anche perché ci sono soltanto due riferimenti che noi possiamo trovare. Una raccolta fondi per la Chiesa di Gerusalemme, che era in crisi economica per una carestia, e quindi Paolo dedica parecchio spazio, tutto sommato, a questa raccolta fondi a progetto, come lo chiameremo noi adesso, perché c'era un problema concreto nella Chiesa di Gerusalemme per questioni di carestia e via dicendo. E poi parla del sostegno agli inviati della Chiesa, quindi agli apostoli, le persone che la Chiesa aveva inviato a predicare il Vangelo, a portare la buona notizia da altre parti. Questo ce lo ricorda Paolo quando ringrazia i fratelli della Chiesa di Filippi, che gli aveva mandato delle offerte che lo aiutavano quindi ad andare avanti, e quando non aveva queste offerte si metteva a lavorare secolarmente. Quindi troviamo questi due riferimenti, ma sono anche le offerte assimilate per certi aspetti ai sacrifici dell'Antico Testamento, perché Paolo, quando scrive ai Filippesi ringraziandoli per i soldi che aveva ricevuto, usa un'espressione, dice: sono un buon profumo davanti a Dio, che è la stessa espressione usata nell'Antico Testamento per tanti sacrifici offerti. Viene offerto questo sacrificio, veniva fatto bruciare sull'altare e detto: e questo sarà un buon odore davanti a Dio. Quindi vengono assimilati un pochettino a questo. Perché? Perché tutto sommato sono degli atti di adorazione. Dare le offerte è un atto di adorazione, è un riconoscimento che è Dio il proprietario di tutto quello che abbiamo. E noi siamo solo degli usufruttuari, degli amministratori, non è roba nostra. Quindi quando noi diamo le nostre offerte non stiamo dando niente. Qualcuno diceva: se noi diamo la decima a Dio, dice, non stiamo dando la decima a Dio, stiamo tenendoci il 90% di quello che è suo. Pensiamoci, riflettiamoci. C'è Davide raccoglie delle offerte per il Tempio, viene riportato nel primo libro delle Cronache. Dice: chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto? Ho fatto un sacco di soldi, un sacco di offerte. Perché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. O Signore nostro Dio, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparate per costruire una casa a te, al tuo santo nome, proviene dalla tua mano, tutto ti appartiene. Forse se cambiassimo il nostro modo di considerare quello che abbiamo, cambierebbe anche il nostro modo di considerare le nostre offerte. Quando diamo l'offerta non stiamo dando, ma stiamo trattenendo. Cambia un pochettino la prospettiva. Quindi è un'espressione di amore per Dio tramite l'aiuto ai suoi figli. Giovanni nella sua lettera dice: noi se amiamo Dio, amiamo anche le persone che sono suoi figli, le persone che lui ha generato. Quindi è un amore per Dio aiutare le persone che hanno bisogno. Però deve essere un impegno meditato, non estemporaneo. I nostri effetti non devono essere: passa il cestino, aspetta, cosa c'è in tasca? Tiriamo fuori e mettiamo dentro, anche perché qualcuno, non è una battuta, ci ha trovato anche dei bottoni nel cestino delle offerte, perché insieme a quello che c'è dentro non si è accorto che c'era anche il bottone. Mettessimo una cosa meditata, cioè noi che cosa vogliamo dare al Signore, quanto vogliamo dare al Signore, come vogliamo dare al Signore. E nella Bibbia troviamo dei criteri di proporzionalità, di libertà e di possibilità. Paolo dice: quello che potete, mi raccomando, siete liberi di farlo. Però teniamo anche presente una certa proporzionalità. Se voi avete tanto, pensate a quelli che hanno poco. Quindi è chiaro che se avete tanto potete dare di più, dovete essere liberi nel farlo, quindi quello che avete deciso voi, ma tenete anche presente che dovete darlo proporzionalmente o comunque rapportato alle vostre possibilità. Perché è ovvio che anche dire diamo il 10%, se le nostre entrate sono 1.000 euro al mese, dare il 10% ci costa un po', perché rimaniamo con 900 euro. Se guadagniamo 2.500 euro, dare 250 euro, sono sempre il 10%, però con 900 euro viviamo in un certo modo, con 2250 forse viviamo in un modo diverso. Quindi teniamo presente anche questi concetti delle possibilità che noi possiamo avere. Davide diceva: io non voglio offrire al Signore qualcosa che non mi costa niente. Voleva dire: non voglio dare il mio superfluo. Ci costa niente dare il nostro superfluo. Davide diceva: se io voglio esprimere veramente la mia riconoscenza al Signore, non posso dargli qualcosa che tanto, che ce l'abbia o che non ce l'abbia, non mi cambia niente. Questa non è un'offerta, non è un sacrificio. È un, ma sì, tanto, averlo o non averlo non cambia niente. Non è un considerare quello che abbiamo del Signore. Deve essere fatto tutto in segreto? La segretezza, famoso testo tanto caro, la tua mano destra non sappia cosa fa la sinistra. Gesù stava criticando l'ostentazione, non stava mettendo in evidenza la segretezza. Perché? Tant'è vero che l'altro testo che diciamo: non è importante quello che diamo, basta che diamo, guarda quella donna che ha dato soltanto 20 centesimi, che ha dato come osannata di Gesù, quindi le offerte devono essere piccole per essere apprezzate, no? Che non è quello che sta dicendo, perché ha dato tutto quello che aveva, non gli spiccioli che aveva in tasca. Ma questo fa vedere come le offerte erano pubbliche, perché se Gesù e i discepoli sono accorti che persone mettevano un sacco di soldi, questa qui ci ha messo tanto, 20 centesimi, è perché si vedeva quanti soldi mettevano, non era segreto. Quindi stiamo attenti anche a questi aspetti, anche perché le cose cambiano. In che modo noi possiamo dare le nostre offerte? Mille modi. Le cassette in fondo, come si usava fino a qualche anno fa, là, che se uno non sa che ci sono, non le vede, no? Poi si può passare con col cestino, come stiamo facendo adesso, oppure con quei bellissimi cestini col manico, no? Per cui non passa il cestino, ma c'è quello che col manico ti passa davanti, oppure ci si alza e si viene a portare l'offerta davanti, come fanno in alcune chiese. C'è una cassetta, a un certo momento viene messa e tutti si alzano, tutti, chi vuole, e mette l'offerta. Ma poi l'offerta deve essere mensile o settimanale? Se noi decidiamo di dare il 10%, sul 10% come riferimento, non voglio parlare di decime, lo diamo a tutti in una volta quando ci arriva lo stipendio, o lo dividiamo in quattro volte perché così tutte le domeniche facciamo vedere che diamo qualcosa? Oppure mettiamo insieme e lo diamo una volta in tre mesi? Li diamo in contanti o facciamo un bonifico bancario? Mille modi nel quale si possono fare le cose. A volte noi siamo molto stereotipati in certi momenti, ma concludiamo per stamattina e tiriamo i concetti che abbiamo detto prima. Il battesimo ha veramente espresso la nostra realtà, la nostra presa di posizione, la nostra immedesimazione, il nostro cambiamento? Ha veramente espresso questo? La nostra gioia? Pensiamoci. E se non l'ha fatto, magari riflettiamo tra noi e il Signore, dire: Signore, cosa devo cambiare? Il pane e il vino. Abbiamo un intervento di Gesù nella nostra vita che possiamo ricordare? Perché se è un ricordo, il ricordo ha a che fare con qualcosa che ci è successo. Non possiamo ricordarci qualcosa che non ci è successo. Quindi, c'è successo veramente qualcosa di cui possiamo ricordarci? Per noi? Che sì, vabbè, ci ricordiamo che Gesù è morto. Ma a me, la morte di Gesù, ha significato qualcosa o no? È questo che devo ricordarmi in maniera principale. E chiediamoci, spiritualmente, Siamo in salute o siamo malati? Astenici, comatosi, forti o deboli? Siamo vivi o addormentati? Siamo in coma? Forse riflettere meglio su quello che il Signore ha fatto ci darebbe del vigore in più. Offriamo a Dio o gli facciamo l'elemosina? Anche questo per riflettiamoci. Diamo del nostro superfluo, non ci serve più, ok, va bene. Ma no, questo non posso perché sennò domani non posso andare a mangiare la pizza. Siamo capaci di rinunciare a una pizza? Rinunciare ad andare a certe cose che noi facciamo per dare un'offerta al Signore? È un impegno che noi ci siamo presi, è qualcosa che facciamo estemporaneamente. Se siamo impegnati, vuol dire che se siamo impegnati a dare una certa cifra al Signore, che sia fissa o che sia un percentuale, se noi per 3 domeniche non siamo in chiesa, la 4ª domenica diamo tutto quello che non abbiamo dato nelle domeniche successive, o ci è andata bene, abbiamo risparmiato 3 rate. Pensiamoci, è un impegno, è qualcosa di estemporaneo, quando ci capita li tiriamo fuori. Ed è un peso dare le nostre offerte, è un'espressione di adorazione e di riconoscimento della sovranità di Dio. Riflettiamoci. 3 cose che facciamo normalmente nelle chiese. Battesimo, Santa Cena, offerte. Riflettiamo di più su quello che è il loro significato.